ciclo di trasmissioni per approfondire e per riprendere un po' il filo che purtroppo sembra che si sia anche interrotto su quello che sta succedendo a Genova, perché le inchieste sono andate avanti, sono ben quattro le inchieste in corso in questo momento su Genova. Uno è sulla scuola Diaz, c'è quella sulla Pascoli.
Allora, diverse, sì, andiamo un po' a riassumere. Innanzitutto oggi, 26 giugno, inizia quella nei confronti di 29 poliziotti, il processo viene chiamato Luperi più 28 ed è quello che prevede il falso e calunnia per l'introduzione falsa, diciamo così, delle Molotov all'interno della Diaz, per la falsa coltellata e per la mattanza all'interno della scuola Diaz Pascoli. Poi c'è quello che è già iniziato ma che vedrà, poi ne parleremo insomma nel corso della trasmissione, contro 25 più 1 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio. Poi ricordiamo, ci sono i processi che si sono svolti a Cosenza, sempre che riguardano comunque Genova e l'associazione sovversiva che avrebbe organizzati, sono al centro appunto di questo processo verso su Cosenza, che sì, si svolge a Cosenza.
La rete No Global del Sud, che come ricorderete un anno e mezzo fa all'incirca aveva poi portato almeno 20.000 manifestanti per le vie di Cosenza, furono tra l'altro fra i primi arresti eclatanti in seguito alle inchieste su Genova. Poi ci sono altre due inchieste aperte, no?
Sì, a parte le altre inchieste, oggi direi che è un giorno importante, soprattutto però per quanto riguarda la Diaz, proprio perché oggi è il 26 giugno, quindi oggi inizia formalmente il processo con l'udienza per decidere sul rinvio a giudizio di questi 29 poliziotti. Oggi il giudice per l'udienza preliminare, Faraggi, sta decidendo, credo, in questi giorni, in queste ore, nel Tribunale di Genova, proprio se rinviare a giudizio, e oggi si capirà anche l'atteggiamento dei difensori, dei poliziotti, in quanto oggi è il giorno adatto per chiedere rinvii dell'udienza, per chiedere riti abbreviati, patteggiamenti, insomma questo ci farà anche un po' capire la linea della difesa. Ricordiamo che ci sono appunto 29 indagati dalla parte della polizia, ci sono 98 parti offese, come si dice tecnicamente, cioè si tratta dei 93 feriti che furono arrestati durante la mattanza della Diaz, più 4 mediattivisti più o meno che furono colpiti duramente dalle guardie non all'interno della Diaz ma giusto nella strada prospiciente la Diaz, più il comune di Genova che si è portato parte lesa per l'irruzione alla Pascoli. Infatti ricordiamo che quello che successe alla Diaz fu successo contemporaneamente anche alla Pascoli, ci fu un'irruzione, la polizia entrò e sequestrò, colpì anche duramente le persone che si trovavano all'interno della Pascoli. I computer sono del comune di Genova e quindi il comune di Genova si è portato come parte lesa all'interno di questo processo, insomma, facendo un po' il paio con la richiesta di essere parte lesa anche nel processo contro i 26 manifestanti, richiesta che poi è stata negata.
Uno, nessuno, 300.000. Dal 2 marzo 2004 un'udienza ogni martedì.
Nell'aula bunker del Tribunale di Genova si sta svolgendo il processo contro 25 persone che erano andate a manifestare contro il G8 nel luglio 2001.
L'ipotesi di reato è devastazione e saccheggio.
La pena dagli 8 ai 15 anni di carcere.
Un'udienza ogni martedì. La prova dell'accusa consiste in 3 DVD, 3 ore di video montato da un vigile urbano per dimostrare che l'anti-G8 fu un progetto eversivo.
Inoltre il 26 giugno il giudice deciderà se rinviare a giudizio 29 dirigenti delle forze di polizia per il massacro alla Diaz.
Da sabato 26 giugno inizierà un ciclo di trasmissioni settimanali per approfondire le inchieste su Genova
e rilanciare il terzo appuntamento del 20 luglio 2004 nel capoluogo ligure. Quindi l'appuntamento è a partire da sabato 26 giugno dalle 11.30 dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Per non dimenticare e ricordare che la nostra storia non può essere messa alla sbarra. I was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. Side my game.
bug of them. Somebody was wailing out there. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. Oh, gone the girl and the excitement gang. Motorcycle gang, gone girl, gone girl, on a motorcycle gang. As the 19th hour was falling upon Desolation Row, so my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road.
Quindi sempre 87.9, sintonizzate e sintonizzati su Radio Onda Rossa. Se volete parlare con noi, 06 49 17 50. Vi ricordo che stiamo iniziando questa trasmissione sui fatti di Genova, luglio 2001, in particolare perché sta iniziando, inizia quest'oggi, 26 giugno 2004, qui con le date ormai, il processo contro 29 poliziotti appartenenti alle forze dell'ordine per i fatti riguardanti la scuola di Diaz Pascoli. Nel corso della mattinata andremo anche a metterci in contatto telefonicamente con alcuni degli avvocati che si trovano a Genova per capire come sta andando, come è andata la conferenza stampa di ieri e come andrà la preludienza di oggi.
Allora, ricordiamo rapidamente i fatti che successero tra il 21 e il 22, proprio perché sono queste i fatti che saranno riguardati al processo di oggi. Probabilmente sono noti un po' a tutti, ma forse vale la pena fare uno schematico richiamo dei fatti. Insomma, nella notte tra il 21 e il 22 fu deciso un raid in via Cesare Battisti, diciamo in via Cesare Battisti perché in realtà il raid riguardò sia la scuola Diaz che la Pascoli, sono due istituti, due scuole che erano state date al Genova Social Forum e sono una di fronte all'altra in questa via. E il raid fu affidato più o meno alle squadre della Digos e alle squadre della Celere, 170 persone entrarono nella Diaz e nella Pascoli e con insomma l'atteggiamento chiaro di fare una mattanza. Quello che successe fu che ci fu questa irruzione nella Pascoli che finì con il sequestro e con percosse, con il sequestro degli hard disk del Genova Social Forum. Era un hard disk che conteneva dati importanti, dai referti medici a dati sull'assistenza legale. Ma quello che fu più grave avvenne di fronte alla scuola Pascoli, cioè nella scuola Diaz, con il pretesto di una sassaiole, di un lancio di oggetti proprio dalle finestre della scuola. La polizia fece irruzione senza intavolare nessuna trattativa, senza cercare nessuna interlocuzione con le persone all'interno, e questa irruzione finì con l'arresto, con gravissime lesioni e con l'arresto di 93 persone e con diversi diciamo elementi probatori, come vengono detti nei tribunali, con diversi elementi probatori falsi costruiti proprio per giustificare un'azione che nasceva già come ingiustificata. Appunto, quindi in seguito a questa irruzione vengono contestati moltissimi reati, circa 20 reati ai poliziotti che intervennero, sebbene poi non si sia mai capito bene quale fu la catena di comando, perché la polizia e la Digos hanno fatto un po' un muro di gomma contro ogni domanda che riguardasse la catena di comando. Ma alla fine insomma i reati che vengono contestati alla polizia sono tantissimi, vanno dal falso ideologico alla calunnia, all'abuso, alla violenza privata, fino alla perquisizione arbitraria che avvenne alla Pascoli e anche alla Diaz, fino al porto abusivo di armi da guerra, che riguarda proprio il fatto che fu la polizia a portare le due bottiglie Molotov all'interno della scuola Diaz. Queste bottiglie Molotov vennero usate per giustificare il fatto che Il RAID serviva a rinvenire, insomma, le armi e gli autori delle violenze dei giorni precedenti. In realtà poi si scoprì che le due bottiglie Molotov che furono trovate all'interno della Diaz erano state già trovate il giorno prima in Corso Italia e furono portate,
Il giorno stesso.
il giorno stesso in Corso Italia, furono portate alla Diaz proprio da alcuni agenti di polizia che poi furono individuati con nomi e cognomi.
Vi ricordo che è stato riattivato lo streaming, quindi potete ascoltarci anche via web www.ondarossa.info cliccando su In diretta. Oppure potete telefonare 06 49 17 50.
Andiamo un attimo a vedere chi sono i protagonisti, poi i cosiddetti vertici di quelle, delle forze dell'ordine che decisero quell'operazione, un'operazione che probabilmente nacque per l'esigenza da parte della polizia di effettuare un numero consistente di arresti. Ormai era sabato notte, la maggior parte dei manifestanti stavano raggiungendo le stazioni per ripartire da Genova e di conseguenza serviva una risposta forte da parte delle forze dell'ordine, che in quei giorni invece avevano fatto sicuramente ben poco. L'operazione della Diaz fu decisa in alcune riunioni, soprattutto una avvenuta qualche ora prima
alle ore 10:30.
Alle ore 10:30, appunto, un'ora prima all'incirca dell'irruzione vera e propria, che vedeva come protagonisti l'allora questore di Genova Francesco Colucci, che poi venne rimosso subito dopo, il prefetto Arnaldo La Barbera, che all'epoca era capo dell'UCIGOS ed è scomparso nel 2002, colui che poi alla fine in qualche modo è stato accollato tutto, perché naturalmente non potendo difendersi in qualche serviva un capo espiatorio, dunque è sempre meglio dare le responsabilità alla Barbera stesso, che non poteva difendersi. La Barbera è stata spedita a Genova da Gianni De Gennaro, l'uomo che venne messo dalla sinistra di governo a capo della polizia, colui che poi diresse anche in qualche modo le operazioni di Napoli. Non dimentichiamoci che Genova e Napoli hanno gli stessi vertici della polizia come protagonisti. Cambiò il governo D'Alema, da governo D'Alema si passò al governo Berlusconi, però al ministro dell'interno, tolto il ministro stesso che passò da Bianco a Scajola, non successe praticamente niente per quanto riguarda le forze dell'ordine. I vertici rimasero gli stessi, tant'è che i protagonisti sono...
Quindi anche le dinamiche di piazza infatti furono molto simili.
Eh sì, si sono semplicemente un ulteriore imbarbarimento. A questa cosiddetta riunione parteciparono anche Gratteri, che era l'allora capo dello SCO, insieme a Calderozzi, che era uno degli uomini che comandava le squadre mobili, e poi c'erano la Barbera e Luperi, che rappresentavano la Digos. Venne anche convocato Canterini, che era il capo del reparto Celere, soprattutto del reparto Celere di Roma. Tutte queste persone inquisite per i fatti di Genova adesso stanno facendo comunque brillantemente carriera. Qualcuno era stato messo in qualche modo in cantina o in disparte per un annetto e mezzo, tempo di riciclarlo. Calderozzi stesso fu rimosso subito dopo, ma adesso lo troviamo tranquillamente questore di Trento. Evidentemente poi avevano svolto non così male il lavoro da chi era stato comandato.
Sì, siamo in collegamento telefonico proprio con Genova, Massimo di Radio Onda d'Urto di Brescia, che sta seguendo le udienze in aula. Vogliamo ripetere innanzitutto a chi ci ascolta di che cosa si tratta, quindi che tipo di processo è, e poi subito ovviamente come sta andando.
Ciao Daniela, buona giornata all'ascoltatore e all'ascoltatrice. Intanto posso dare un piccolo scoop in diretta, visto che mi è appena passato davanti un viso assolutamente familiare a tranne di distanza, ed è quello di Luigi Fabroncini, che è colui che guidava la polizia, che è potuto farci visita in redazione quella notte tra il 21 ed il 22 di luglio. Questo così, e non è una notazione neanche troppo marginale, visto che uno degli elementi interessanti che ci sono questa mattina è che finalmente molti di noi, molti dei ragazzi della Diaz che sono oggi, riescono a guardare in faccia i vari Gratteri, Luperini e i nomi che avete, che stavate ricordando prima e che sono sotto processo quest'oggi. Detto questo, quello che si apre quest'oggi con l'udienza preliminare sarà piuttosto lunga, sembra preliminari, è di fatto il primo processo contro la polizia per i fatti del G8 di Genova. Specifico contro la polizia, perché i grandi assenti di questi processi sono i carabinieri, che pure, come ben sappiamo, si sono dati il loro bel da fare durante i giorni del G8. Funzionari dunque ai massimi gradi e vertici di polizia, manca il capo di Gennaro, non mi soffermo oltre perché i nomi li ricordavate voi, e il processo è evidente preliminare per l'irruzione alla scuola Diaz. L'irruzione, lo ricordiamo, fu giustificata da un'inesistente cassaiola lungo via Battisti, che era la via dove c'erano la Diaz e il Media Center, e che venne poi giustificata posteriore, diciamo, con la fabbricazione delle prove false, finto accoltellamento dell'agente in cera, che quest'oggi non è presente in aula ed è anche egli tra gli indiziati. Le molotov, le presunte tane, insomma, trovate per strada e portate all'interno della scuola, il materiale del cantiere edile all'interno della scuola Diaz fatto passare come le armi usate dai manifestanti, quindi falso, calunnia, lesioni e tanto altro tra le accuse ai 29 poliziotti che sono indagati. Per contro ci sono le persone offese, i 93 della Diaz, le radio del circuito di Radio Gap, i redattori che quella sera c'erano per quanto riguarda il Media Center, insieme ai sanitari del Genoa Social Forum, che avevano il loro ambulatorio, come molti si ricorderanno, proprio all'interno del Media Center stesso. Questa è un po' la struttura del processo. Processo che si apre in realtà con non pochi problemi, se pensiamo solo all'assurdità del fatto che di questi 29 poliziotti non hanno reato associativo, come se ognuno in qualche modo avesse agito per conto suo, avesse firmato i verbali con le false prove per conto suo, di sua spontanea iniziativa. e non ci fosse invece evidentemente un accordo, dato sì, fatto che fa ancora più rabbia se pensiamo che era sostitutivo, invece è stato imputato ai 26 manifestanti che sono indagati nel processo che è iniziato a marzo. Quest'oggi sarà un'udienza preliminare molto molto lunga e passatemelo anche particolarmente noiosa, visto che è appena terminata oltre un'ora e mezza di appello, oltre 100 parti civili che andranno a costituirsi, la lunghezza insomma era passata, e adesso sono ancora in corso appelli, notifiche, stanno iniziando a fare anche gli appelli per coloro che vorranno costituirsi parte civile, e la mattinata, se alla mattinata, probabilmente la giornata per gli avvocati, se ne andrà via un po' così.
Senti Massimo, io voglio chiederti una cosa, vogliamo ricordare sempre a chi ci ascolta quali sono i requisiti per costituirsi parte civile in questo processo?
Beh, i requisiti per costituirsi parte civile sono semplicemente il fatto di essere stati presenti o all'interno della scuola Diaz o all'interno del Media Center, ovvero i due luoghi dove sono state fatte le irruzioni da
quindi
parte
in tutte
della,
e due le scuole.
Polizia. Quindi in tutte e due le scuole, i processi riguardano le irruzioni in tutte e due le scuole, l'abbiamo ricordato anche noi stessi ieri in conferenza stampa, il legame inscindibile tra le due irruzioni, se nell'una è stata fatta con lo scopo di fare del male per poi fabbricare delle prove, nell'altra lo scopo era quello di distruggere le prove. Ricordiamo che uno dei primi obiettivi del raid vandalistico, potremmo dire, all'interno del Media Center è stato quello di andare a cercare della distruzione mirata, potremmo dire, dei computer degli avvocati del Legal Forum che avevano raccolto le testimonianze di tutti i manifestanti pestati durante i cortei. Intanto un'altra piccola nota di cronaca, in questo momento ho davanti anche l'altro personaggio familiare che è Gava, l'altro dirigente che comandava la squadretta che è entrata all'interno del Media Center, così questa notazione. I requisiti per costituirsi parte civile dunque sono molto semplicemente questi, e peraltro rispetto alla questione del Media Center ci dicevano ieri che anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana sta valutando se costituirsi essa stessa parte civile, ci sarà tempo oltre a questa udienza naturalmente, proprio perché oltre a tutti i diritti che sono stati violati c'è anche la violazione di un diritto di libertà di stampa, di informazione e di cronaca di cui ai noi siamo stati in qualche modo diretti testimoni.
Massimo, scusa, quello che volevamo anche capire era quanto è importante l'assenza di Massimiliano Di Bernardini, che ha avuto un incidente l'altro giorno. Massimiliano Di Bernardini è fondamentale perché è colui che ha visto portare dentro la scuola Diaz le famigerate bottiglie Molotov. All'epoca Massimiliano Di Bernardini era vicequestore di Roma, si trovava a Genova in trasferta come tanti suoi colleghi, non ci sarà oggi, sembrava che il suo avvocato volesse chiedere un rinvio dell'udienza, pare che invece abbia cambiato idea, volevamo capire appunto se ci sarà questo rinvio e soprattutto quanto è importante la sua assenza, visto che è il testimone fondamentale della farsa delle Molotov.
Ricordiamo che non sta in aula perché ci ha avuto pochi giorni fa un incidente con la moto e sta in coma.
Allora, il punto è questo, l'udienza non verrà rinviata, si andrà avanti, quindi cade questa ipotesi che era stata fatta anche nei giorni precedenti. In realtà c'è addirittura un'ipotesi di stralcio probabilmente della posizione di Bernardini per questa ragione, ma anche questo forse, dico forse perché visto numeri di questo che è di fatto un maxi processo e cose andranno per le lunghe, forse già nella prima delle udienze preliminari, vi ricordo che andranno avanti fino a ottobre peraltro, forse si vedrà se si riuscirà già a decidere per lo stralcio della posizione di Bernardini. Dopodiché, più che in fase di udienze preliminari, il suo ruolo sarà evidentemente molto importante in una fase di dibattimento, se non direttamente come imputato, anche evidentemente se il processo verrà stralciato, questo anche come testimone diretto che avrà un bel po' di cose da raccontare. Quindi la valutazione che pare che facevamo anche parlandone ieri sera con gli avvocati del Legal Forum è che insomma per il momento si tratta di capire formalmente un po' dove andrà a finire questo personaggio, se verrà stralciato, ma il suo ruolo sarà ovviamente importante più che ora nella fase del processo vero e proprio, quando questo partirà e quando il giudice per le indagini preliminari deciderà quali rinvii.
Massimo, scusa, un'ultima domanda.
Sì.
Allora, dei 93 che furono arrestati e poi prosciolti con archiviazione, c'erano molti stranieri e ci pare che siano venuti a Genova per il processo con gli avvocati, è vero? Ieri c'è stato anche un intervento da parte degli avvocati tedeschi, mi sembra, durante la conferenza stampa. Puoi dirci qual è la loro posizione, cosa stanno apportando alla
allora, politica? Fatto benissimo a fare questa domanda, perché anche ieri in sede di conferenza stampa la presenza di queste due folte delegazioni, soprattutto dalla Spagna e dalla Germania, ma ci sono anche compagni che sono arrivati dall'Inghilterra, avvocati dalla Svizzera, dalla Spagna, per parlare anche dei fatti di Evian che sono stati ricordati, è stato ricordato il processo che si aprirà tra poco, non mi soffermo più di tanto su
questo. Ne parleremo dopo anche noi.
Sì, perché è stata una presenza importante questa. Il Comitato Verità e Giustizia di Genova aveva organizzato per nel pomeriggio un incontro con il sindaco di Genova Pericu, un incontro in cui il sindaco di Genova voleva, chiesto da lui stesso, per incontrare i ragazzi della Diaz per parlare con loro. Il comune di Genova, lo ricordiamo, aveva provato a costituirsi parte civile, cosa che poi non è stata accettata, contro i 26 manifestanti nel processo iniziato il 2 marzo. E prova, vedremo se andrà in porto o meno, a costituirsi parte civile anche in questo processo, ma soltanto per i due computer.
Sì, abbiamo parlato anche di questo prima.
Questo a molti dei manifestanti provenienti, dei ragazzi della Diaz provenienti da Spagna e Germania, non è piaciuto per nulla. Hanno rifiutato di incontrare il sindaco di Genova e lo hanno detto a chiare lettere nella conferenza stampa di ieri. Dopodiché Lorenzo Guadagnucci e Enrica Bartesaghi del Comitato Verità e Giustizia hanno provato un po' a mediare e alla fine alcuni, ma solo alcuni, sono presentate a questo incontro giusto in qualche modo per fare presenza. Parlavo prima con un ragazzo e ci ha chiesto, io gliel'ho detto questa cosa a Pericu, gli ho chiesto come mai si è costituito parte civile contro gli altri manifestanti, gli ha dato una risposta vaga, non è stato in grado di rispondere. E da questo punto, peraltro, uno dei ragazzi della Diaz, anche se ha 62 anni, e che è Arnaldo, che è sicuramente uno dei personaggi più caratteristici, più visibili di questa vicenda, anche oggi quando è stato fatto l'appello e quando è stato fatto il suo nome, lo ha detto sì, purtroppo sono qui per colpa di Gratteri, indicandolo praticamente, e a quel punto ha preso e se n'è andato dall'incontro in segno di dissenso col sindaco, di Genova. Molti interpretano questo interessamento del sindaco come segnale positivo di apertura. È comunque la prima apertura da parte del comune genovese in 3 anni, dal 2008, rispetto ai manifestanti.
Certo.
Cosa ne può vedere, altri invece hanno preferito esprimere subito questo dissenso forte dalle scelte e atti poi concreti fatti in precedenza della giunta e non andare all'incontro, poi come ha fatto il nostro Arnaldo, abbandonarlo successivamente.
La posizione del comune di Genova insomma va letta anche alla luce della richiesta di costituirsi parte civile nel processo contro i 26 indagati dalla parte dei manifestanti, diciamo.
Questo sicuramente, perché i due processi sono strettamente legati, l'abbiamo ripetuto più volte,
esatto.
Strettamente legati, se non altro perché, come ricordavamo prima, nel Media Center c'erano proprio le testimonianze, le denunce per quanto avvenuto nei giorni prima, nei fatti di strada, Italia, e quell'irruzione serviva a sfasciare e a nascondere quelle testimonianze. E poi a me piace riportare quello che hanno scritto su una maglietta fatta per l'occasione proprio molti dei manifestanti stranieri, che con un gioco di parole hanno scritto: non si spaccano i manifestanti, e i manifestanti non si spaccano nemmeno in buoni e cattivi.
Massimo, ti ringraziamo per questo lungo collegamento, ti ringraziamo per la disponibilità e per tutte le delucidazioni che ci hai dato. Magari ci sentiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per avere gli esiti della giornata di oggi.
Ci mancherebbe, grazie. Siamo qui apposta.
Grazie, ciao.
Buon ascolto e buona giornata, ciao.
quindi sempre 87.9, questa sempre Radio Onda Rossa. Quando sono le 12 e 20 minuti primi, continuiamo con questa trasmissione. Stiamo parlando di Genova, abbiamo finora parlato del processo che si sta svolgendo a Genova, appunto, riguardante l'imputazione contro 29 poliziotte per l'irruzione alle scuole Diaz e Pascoli.
Ricordiamo che il numero per intervenire a questa trasmissione è il numero di Radio Onda Rossa 406 49 17 50 per confrontarvi con noi, per discuterne anche insieme. Stavamo ripercorrendo, prima della telefonata con Genova, stavamo ripercorrendo la carriera di questi brillanti uomini delle forze dell'ordine, dei protagonisti, di coloro che guidavano poi le truppe più o meno scelte in quel di Genova in quei tre giorni, perché crediamo che la responsabilità poi politica e oggettiva di tutto quanto quello che è avvenuto, come diceva poi giustamente anche Massimo da Genova, è dei dirigenti, di chi ha comandato le forze dell'ordine. Non crediamo che possa essere scaricata la responsabilità sugli agenti, sull'agente della Celere che si sono introdotti per primi e hanno pestato la gente, i manifestanti, comunque gli attivisti presenti dentro la scuola, soprattutto presenti dentro la scuola Diaz. Crediamo che non sia responsabilità esclusivamente loro. Non ci piace che questo processo possa diventare in qualche modo un processo ai singoli. C'era una regia politica e speriamo che in qualche modo si riesca a farne luce, anche se poi è scattato un po' lo scaricabarile dalle prime ore successive all'irruzione della scuola Diaz. Un po' hanno fatto da grattieri, che ha scaricato tutto su Canterini e via dicendo, così l'uno contro l'altro. Facciamo un attimo il punto.
Esatto, a tre anni di distanza ormai ci sono parecchi elementi e possiamo avere una visione d'insieme dei fatti di Genova e della Diaz in particolare, che ci fanno capire come si crea una dimensione politica intorno all'azione repressiva, e che insomma poche cose avvennero per caso e poche cose sono imputabili alle intenzioni dei singoli.
Ricordiamo che in quella regia, in quei giorni, si è distinto brillantemente quello che oggi e già all'epoca era il vice premier, no, forse all'epoca ancora non era vice premier, è stato promosso dopo, sia Gianfranco Fini, insieme, se non sbaglio, a Domenico Nania, che dovrebbe essere il capogruppo dei senatori di Alleanza Nazionale.
Esatto, si trovavano nelle sale operative di Carabinieri e Polizia in quelle notti. Quindi
una visita di piacere, non crediamo fosse una visita di piacere, anche perché magari tra di loro ci sarà anche un grosso piacere incontrarsi in quei momenti, però c'era una regia politica ben precisa. I protagonisti della politica che non abbiamo visto nelle centrali operative di Napoli, poi invece le abbiamo viste nelle centrali operative di Genova. Sono cambiati i governi, i metodi però sono rimasti tendenzialmente gli stessi.
E nella stessa area politica, appunto, di Fini e Nania figura anche il coordinatore, diciamo, degli avvocati dei 29 poliziotti che oggi saranno giudicati, perché ricordiamo che la maggior parte degli indagati sono difesi da avvocati che fanno parte dello studio dell'onorevole La Russa, insomma. Quindi vediamo che l'attenzione di Alleanza Nazionale intorno a questi fatti è di lunga data, comincia addirittura prima dei fatti della Diaz e continua durante tutto il processo e probabilmente fino alla fine di questa storia.
Anche poi ricordiamo le dichiarazioni di poco tempo fa di Gasparri stesso e comunque di molti esponenti di Alleanza Nazionale, che dicevano che era scandaloso che le forze dell'ordine potessero essere semplicemente inquisite o messe sotto processo, perché gli unici che andavano processati erano i barbari manifestanti che nelle tre giornate di Genova hanno messo sotto sopra la città, il capoluogo ligure.
E poi, per capire anche che nulla avvenne per caso, è utile vedere da dove venivano e dove sono finiti i 29 poliziotti che quella sera erano alla Diaz, ricordiamo, insieme a 170 persone. In tutto c'erano 170 persone, quindi 29 sono solo una piccola parte delle persone che hanno partecipato a vario titolo a quell'operazione. Per esempio è interessante vedere che ci sono poliziotti che sono imputati allo stesso tempo alla Diaz per l'irruzione alla Diaz e per il pestaggio che ci fu a Napoli alla Raniero nel marzo dello stesso anno. Ci sono poliziotti, appunto, anche abbastanza importanti che compaiono in entrambe le inchieste. Questo proprio a testimoniare che persone, diciamo, adatte a fare un'operazione del genere erano già state individuate in anticipo e sono state inviate sul posto. Ma poi parliamo anche dei responsabili sul campo di quell'operazione. Per esempio parliamo di Gratteri, che all'epoca era uno dei pupilli di De Gennaro, che era alla Diaz come dirigente dello SCOCIA, del Servizio Centrale Operativo, e che oggi è finito a diventare capo dell'antiterrorismo. Ricordiamo che è stato nominato capo dell'antiterrorismo poco prima degli arresti delle cosiddette 9BR, e insomma prendendosene i meriti in extremis, un chiaro segno di una ricompensa politica per qualcosa compiuto in anticipo, probabilmente proprio per la Diaz. Ricordiamo che Murgolo, l'ex vicequestore di Bologna, anche lui tra gli indagati, tra gli imputati per la Diaz. Ricordiamo che la Diaz, a vario titolo, c'erano anche questure diverse da quelle di Genova e di Roma, che oggi è diventato un dirigente Sismi. Luperi anche, che fu uno forse degli strateghi della situazione che si creò alla Diaz. Luperi all'epoca era il vice capo dell'UCIGOS ed era uno degli specialisti, degli analisti dei movimenti anarchici a livello nazionale, e oggi è diventato il capo della task force europea dell'antiterrorismo all'interno dell'UCIGOS, quindi in qualche maniera è stato anche lui premiato per quella operazione. Probabilmente le sue conoscenze, le sue informazioni furono utilizzate anche per costruire il falso impianto probatorio, che appunto voleva raccontare che all'interno della Diaz c'erano i famosi black bloc o neri, come vengono variamente descritti nei verbali e nelle testimonianze.
Ricordiamo anche la carriera di Andreassi, per esempio, che adesso si ritrova al SISDE dopo essere stato appunto il numero due di La Barbera, lo scomparso La Barbera. Ricordiamolo che è morto nel 2002. È importante la figura della Barbera, proprio perché, a parte che, se non sbaglio, era un uomo di fiducia dell'allora centrosinistra al governo, e comunque perché poi si è ritrovato anche accusato dai suoi stessi colleghi subito dopo la sua scomparsa, guarda caso, accusato di alcuni così di essere poi colui che in qualche modo aveva organizzato anche il blitz, e non soltanto il blitz della scuola Diaz.
E va anche detto che non tutti sono stati premiati nella Diaz. Infatti ricordiamo per esempio Burgio, che fu il poliziotto che in qualche maniera sconfessò la storia delle Molotov portate all'interno della Diaz, raccontando di essere stato più o meno costretto a portarle lì. E oggi Burgio, che è uno dei poliziotti che si è dissociato da quella operazione, oggi è stato allontanato, non fa più parte delle forze di polizia, e probabilmente il suo difensore chiederà un'udienza separata, un processo separato per lui, per non essere associato agli altri 28 indagati nell'area delle forze dell'ordine.
E finiamo col nostro amato Canterini, che per un anno circa sembrava essere stato rimosso dal reparto mobile, che invece adesso è uno dei capi della Criminal Poll.
Sì, quindi Canterini, che si è distinto, scusatemi questa postilla, si è distinto brillantemente lo scorso anno, che era anche colui che gestiva l'ordine pubblico allo Stadio Olimpico di Roma.
Pronto?
Ciao cari, sono Maurizio.
Ciao Maurizio, dici tutto.
Spero ci siano anche altri a partecipare a questo interessante dibattito, che ovviamente a me una delle prime riflessioni che viene in mente è che i fatti di Genova mi ricordano tanto le stesse cose che hanno fatto i soldati USA con i partigiani iracheni in Iraq, no? Le stesse torture, qualche cosa, chiaramente ordinate dall'alto. E poi il bello è che questi vertici che si lavano le mani, no? Come se loro non avessero saputo niente, no? E quindi addossando la colpa ai poliziotti, ma in realtà, se davvero fosse vera questa fantomatica barzelletta, per loro sarebbe ancora più grave, eh? E che cazzo state a fare lassù voi, no? A che servono i dirigenti se poi i poliziotti possono fare come cazzo gli pare, no? Senza il consenso, contro il consenso dei dirigenti, tanto per essere chiari, in realtà la cosa non li sgrava, no? Non li sgraverebbe se davvero i poliziotti avessero agito anarchicamente, no? Ma questo è un'altra terza riflessione, poi chiudo, che i poliziotti stessi, se ci avessero un minimo di cervello in capoccia, ma questo dimostra che purtroppo non ce l'hanno, si renderebbero conto di come li stanno trattando i loro stessi dirigenti, a cui obbediscono agli ordini, perché poi appunto i poliziotti debbono solo obbedire agli ordini, no? Guai se osano cambiare una virgola di un ordine gli viene dall'altro, insomma.
Sì, anche se poi comunque al di là dello scaricabarile, che sembra una tattica che può servire ed è strumentale per il fatto che scaricando la responsabilità l'uno sull'altro poi difficilmente si può accertare una verità, una verità certa. Quello che vorrei sottolineare, intanto ti ringraziamo per l'intervento, è il fatto che su Genova sono inquisiti soltanto comunque poliziotti della PS, Polizia di Stato, nessun carabiniere, nessun finanziere si trova, soprattutto nessun finanziere che abbiamo brillantemente visto in quei giorni
anche a Napoli, ricordiamo la finanza
sia a Napoli qualche mese prima sia a Genova appunto nelle giornate di luglio, brillantemente esibirsi in pestaggi e in operazioni di repressione. Nessuno di loro è inquisito, non si sa per quale motivo, poi
non l'hanno detto, forse
è abbastanza evidente il motivo per cui nessuno della finanza, nessuno dei carabinieri si trovi in qualche modo a far parte di qualche inchiesta, soltanto la Polizia di Stato, perché e si sa è sempre stato l'anello più debole delle forze dell'ordine, forse perché non è mai stato in qualche modo facente parte delle cosiddette forze armate. Facciamo anche un altro appunto sul fatto di sempre sui carabinieri, ricordiamo che grazie al governo D'Alema è stato possibile nominare, è successo un mese fa, per la prima volta nella storia dei carabinieri, in più di 100 anni dell'esistenza dei carabinieri, a capo dei carabinieri stessi un carabiniere. Prima era possibile soltanto che fosse un elemento esterno al corpo. Ci teniamo a precisare questo perché sulle inchieste di Genova le continuiamo a vedere monche, al di là delle responsabilità oggettive dei singoli, delle singole persone. Quello che a noi ci preme, tanto salutiamo Maurizio, altrimenti non lo facciamo attendere.
Ciao Maurizio.
Vi abbraccio, carità.
Facciamo attendere. Quello che ci preme comunque ribadire e sottolineare, quello che vogliamo, credo che un po' tutti vogliono, è che si accerti una verità e che ci siano in qualche modo delle responsabilità oggettive che vanno a ricadere soprattutto su chi ha guidato quelle giornate, delle responsabilità politiche su chi ha guidato quelle giornate. Non ci interessa il carcere per nessuno, lo ribadiamo, questi microfoni Radio Onda Rossa e poi gli individui che stanno facendo questa trasmissione è contro ogni forma di carcere. Non ci interessa vedere Gratteri dietro le sbarre, magari ci interesserebbe vedere Gratteri, ne faccio uno a caso, e come lui tantissimi altri di questi, magari fare semplicemente anche un altro lavoro. C'è tanta gente che si alza alle 7 del mattino e se va in colla alla cofana e fa lavori sicuramente molto più dignitosi.
Allora, un aggiornamento che ci viene da Genova e dal processo, appunto, ricordiamo che si sta svolgendo contro 29 persone appartenenti alle forze di polizia. La posizione di Bernardini, che è colui per il quale una parte dell'inchiesta è possibile, quella riguardante in particolar modo l'introduzione, la falsa introduzione delle Molotov all'interno della Diaz, è stata stralciata e quindi successivamente si farà un processo solo per lui. E iniziano anche ad arrivare alcune ansa che io così velocemente volevo leggere, poiché ci sono state nel corso della mattina, addirittura da stamattina dalle 9:30, un presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Genova, dove si sta svolgendo appunto l'udienza preliminare per i fatti della Diaz. Uno striscione è stato scritto ed è stato appeso: Stop Police Terror Against Social Movements, in inglese, perché ricordiamo all'interno della Diaz su 93 persone la maggior parte erano stranieri, e quindi anche all'interno del processo molti gli avvocati, come ci diceva giustamente Massimo prima, che provengono dalla Germania e dalla Spagna principalmente, ma anche dall'Inghilterra e via dicendo. Inoltre, appunto, i manifestanti hanno allestito un grande pinocchio di legno e affisso alcuni striscioni, e alcuni dei partecipanti al sit-in hanno al collo un cartello con le foto delle mura e dei termosifoni nella caserma Diaz imbrattati di sangue, con sotto una didascalia ricorda la notte cilena. Altri ancora hanno attaccato al collo un cartello con i referti medici e le constatazioni sanitarie delle lesioni ricevute dentro la caserma genovese.
Magari una precisazione sulla presenza degli avvocati stranieri, magari poi ne parleremo in fine trasmissione con un po' più di particolari, ma ricordiamo che in questi giorni sono giorni importanti a livello di processi sulla repressione della polizia, perché anche per il G8 di Evian del 2003 proprio lunedì inizierà il processo contro dei manifestanti, ma magari nella fine della trasmissione ne parleremo meglio. Vogliamo soltanto sottolineare che dagli avvocati di Genova e dagli avvocati degli internazionali impegnati sia a Evian che a Genova è nata insomma un'iniziativa comune che cercano appunto di portare avanti a livello europeo con una certa regolarità.
People saying this, people saying that, about the youth of today, how them carrying on away, and it not funny, it not funny. Them would take chance to get a little Kyle, them would take chance to live it up a while, them would take chance
freestyle. Them would take chance. Figure jump and prance. Them would take chance. For them love blues dance. Them would take chance. And they don't come to cars. People saying this. People saying that. About the youth of today. How them cars in a free. And it no funny. It no funny. Them would take chance. And them love cause ras. Them would take chance. Them would skip them class. Them would take chance. Figure pop a little style. Them would take chance. Them do it all the while. Them would take chance. But some of them last. Them would take chance. And them don't come to cars. People saying this. People saying that. About the youth of today. How them really stay. And it's not funny. It's not funny. Them would take chance. They get a little collie. Them would take chance. With your little sister Sally. Them would take chance. For them feel them force. Them would take chance. But them got no course. Them would take chance. But them is not advanced. Them would take chance. And them don't count the cost. People saying this. People saying that. About the youth of today. How them really stay. And it not funny. No sir. It not funny.
Quindi sempre 87.9 la frequenza sulla quale siete sintonizzate e sintonizzati, questa è Radio Onda Rossa, il telefono se volete parlare, interagire con noi su Genova, 06 49 17 50, e andiamo questa parte, concludiamo insomma questa parte riguardante questo processo che si sta svolgendo questa mattina a Genova contro 29 poliziotti, per invece andare a parlare di un altro processo che è già iniziato e che sta nella sua fase cruciale, che è invece quello contro 25 più 1 manifestanti, più 1 perché non perché i manifestanti accusati siano diventati 25 anziché 26, ma perché per un manifestante il processo si svolgerà in seguito, poiché non è stata notificata agli avvocati alcuni procedimenti, per cui per vizi di forma è stato semplicemente rimandato. Gli accusati rimangono per ora 26, l'articolo del codice penale che gli viene imputato, il 419, che è quello di devastazione e saccheggio, e la pena è dagli 8 ai 15 anni di carcere.
Sì, questa è una pena molto pesante che raramente viene invocata in fatti simili, tanto è vero che a detta degli stessi avvocati la maggior parte delle accuse insomma potrebbero far pensare al massimo a un reato diciamo di semplice tra virgolette danneggiamento, magari danneggiamento aggravato, ma insomma il reato di devastazione e saccheggio è qualcosa che viene invocato soltanto in momenti particolari, appunto come abbiamo detto porta le pene dai 3 anni dei danneggiamenti dagli 8 ai 15, insomma, una questione che può diventare molto grave, tra l'altro difficile da smontare in questo caso, perché i PM, che sono Canepa e Canciani, mi sembra, hanno evitato di invocare reati associativi per il momento, e quindi questo in qualche maniera impedisce di far crollare la posizione di tutti, facendone crollare solo quella di un singolo. Una tecnica, diciamo, in ambito difensivo viene usata abbastanza spesso. Le accuse contro questi 25 più 1, diciamo 26, derivano appunto da filmati, da video, da foto che sono stati scattati durante quei giorni, che sono stati, sottolineiamolo, sono stati montati prima di essere portati come prova in un tribunale. Quindi in qualche maniera la difesa cercherà di smontare questi filmati montati e di ricontestualizzare ognuno dei fatti che vengono contestati alle persone che, ricordiamo, non tutte hanno accuse di devastazione e saccheggio, ma insomma i reati contestati sono veramente tanti.
Allora, diciamo che per quanto riguarda l'articolo, il reato di devastazione e saccheggio, nella storia, diciamo così, del nostro paese, era insomma dalla Seconda Guerra Mondiale che non veniva dato. È stato provato a dare nel 98 a, mi sembra, 8-10 compagni di Torino, in seguito alle manifestazioni che ci furono per la morte di Sole Baleno, che però, a mio ricordo, insomma, decadero, perché alla fine a 6 persone furono dati 6 anni. E l'altra accusa fu data, devastazione e saccheggio, per i fatti di qualche anno fa, forse insomma qui mi sembra un anno e mezzo fa, per un tifoso laziale, a 2 tifosi laziali, per degli scontri che ci furono all'interno della stazione Termini. Entrambe le persone fu dato 4 anni, quindi per la prima volta viene applicata l'articolo 419, quindi condannati per devastazione e saccheggio, che ricordiamo appunto gli anni vanno dagli 8 ai 15, e gli furono dati 4 anni per, penso, degli scontri.
Sì, 4 anni appunto per gli scontri alla stazione Termini, li accollarono alcuni danni della stazione Termini stessa. No, più che altro l'analisi che va fatta su questo reato, che improvvisamente vanno a sparire in qualche modo i reati associativi, perché evidentemente sono, come diceva giustamente poc'anzi, come abbiamo detto giustamente poc'anzi, è più facile da smontare in fase processuale, anche perché soprattutto un reato come devastazione e saccheggio è anche molto più pesante in fase processuale, visto che si parte da un minimo di 8 anni. È un reato che ultimamente troviamo che viene in qualche modo cercato di infilare in tutti quei fatti così in quei fatti di strada, dico tra virgolette, ossia che vanno un po' dalle piazze, dalle manifestazioni fino allo stadio. Ci sembra una tecnica che stanno in qualche modo sondando il terreno per vedere quanto è percorribile una strada del genere per, diciamo, una nuova fase repressiva.
Quindi l'importanza di smontare questo capo di imputazione rispetto a questi 26 manifestanti, che ricordiamo vengono accusati in base ad un montato, il famoso montato del vigile urbano Corda, il quale su mandato della polizia, su 250 ore di girato, fa questo video in cui ricostruisce, diciamo così, l'ambito di Genova nelle giornate del 20 e il 21 luglio, andando a seguire specificatamente alcune persone che compiono dei gesti. Quindi un montato che non ricostruisce minimamente quello che fu il contesto di Genova, e quindi ma semplicemente prende delle foto e principalmente dei filmati singoli su singole persone, li monta insieme, e da lì i mostri che devastano e distruggono Genova in 2 giorni.
Ricordiamo che questo, appunto, l'arbitrarietà dell'accusa di devastazione e saccheggio deriva un po' dal clima politico che si creò in quei giorni a Genova. Adesso, senza entrare in troppe analisi politiche, ma è chiaro che l'eccezionale severità dell'accusa deriva un po' dalle manifestazioni di quei giorni, che coinvolsero certo non solo 26 persone, ma che riguardarono insomma centinaia di migliaia di persone che in qualche maniera dovranno essere insomma accusati di questa devastazione e saccheggio in una maniera più politica che penale da parte dei giudici. Comunque ricordiamo che, non so se l'abbiamo detto, il 9 luglio comincerà questo processo e cercheremo di
dedicare... Inizierà il controesame per quanto riguarda il video di Corda, poiché è stato accettato dal giudice come una prova contro i manifestanti, per cui adesso la difesa dovrà in qualche modo portare un altro video e smontare quello che viene presentato da Corda.
Sì, proprio dai microfoni di Renda Rossa cercheremo di dedicare una puntata sabato prossimo alla stessa ora su questo su questo tema, sul tema dei 26 e delle accuse e di tutto il processo, non solo giudiziario ma anche politico, che viene fatto su quelle manifestazioni.
Anche perché è folle presentare come prova d'accusa un video, un montato di un girato.
Anche qui, come è per devastazione e saccheggio, anche per un montato viene per la prima volta portato come prova d'accusa, anziché dei singoli filmati o delle singole foto, ma un montato che cerca di ricostruire falsamente un clima politico che non c'era, perché come abbiamo illustrato ormai da un'ora e passa in questa trasmissione, il clima politico nasceva già da Napoli, continuava con Gothenburg, che non abbiamo nominato, ma che lì ha visto le forze dell'ordine sparare contro un manifestante, e arrivavano a Genova. Quindi diciamo che in quell'anno sicuramente si è arrivati a Genova con un clima alle spalle già molto pesante, con un'intenzione delle forze dell'ordine non solo dei vertici diciamo così, della polizia, dei carabinieri e della finanza, ma anche vertici politici con intenzioni ben precise.
Ricordiamo comunque che sul piano della ricostruzione attraverso video e foto di quei giorni, anche dal punto di vista del movimento, c'è ancora molto da fare. Si suppone, si sa più o meno, che molto materiale non è mai stato ancora diffuso, e ricordiamo a tutti che può essere utile far pervenire in qualche maniera alla difesa a tutte le difese dei processi di Genova del materiale video e foto che può essere appunto utilizzato per smontare eventuali accuse. Per chi avesse tale materiale o chi potesse contribuire alla difesa, ricordiamo che sul sito di Indimedia, cioè italy.indimedia.org, è possibile trovare tutti i riferimenti per mettersi in contatto con i legali e con le strutture di supporto ai legali che in questi giorni si sono attivate.
Quello che poi ci preme anche ribadire è il fatto che da parte delle forze dell'ordine, e non solo, ma anche dai PM stessi, in qualche modo si cerca di decontestualizzare quello che è successo a Genova ed andare a colpire i singoli manifestanti su dei reati che magari possono anche essere stati effettuati. Ossia, il danneggiamento è innegabile, che ci siano stati dei danneggiamenti a Genova, ma qui ci passa per dare reati di associazione sovversiva ai fini della devastazione e del saccheggio, perché c'è stato un clima politico creato ad arte che in qualche modo è andato a colpire tutti quanti. Credo che i 100.000 del venerdì e i 300.000 del sabato sono stati tutti quanti investiti dalla follia delle forze dell'ordine, dall'apparato repressivo delle forze dell'ordine, dal chiaro intento delle forze dell'ordine, delle forze politiche, di creare a Genova quello che poi è successo.
Comunque, se è vero che probabilmente i danneggiamenti ci sono stati, sono innegabili, è pur vero che proprio sulla questione dei danneggiamenti e sulle parti civili ci sono state pressioni da parte delle forze dell'ordine perché, per esempio, negozianti e commercianti di Genova si portassero come parte offesa all'interno del processo, tanto è vero che la maggior parte di queste costituzioni di parte lesa sono avvenute con molto ritardo, proprio segnalando che serviva in qualche maniera creare questo clima di contrapposizione proprio per giustificare la gravità di un'accusa che raramente viene invocata durante un processo.
Come poi si sta cercando di creare un clima poi di spaccatura all'interno del movimento, comunque all'interno di chi era a Genova in quelle giornate, cercando di classificare manifestanti buoni e manifestanti cattivi. Credo che la campagna che ha lanciato Indimedia, uno nessuno, 300.000 sovversivi, credo che sia in qualche modo un'assunzione di responsabilità da parte di tutti noi che ci trovavamo in quei tre giorni a Genova. Non esistono manifestanti buoni e manifestanti cattivi, esistono i manifestanti che si sono trovati in quel giorno. Ricordiamo che a Genova poi, in qualche modo, come ho detto anche prima, siamo stati colpiti tutti dalle forze dell'ordine, loro stessi hanno usato in qualche modo i manifestanti stessi a loro piacimento, e li hanno colpiti lasciamo stare tutta quanta la tarantella delle infiltrazioni, comunque hanno colpito indistintamente tutti quanti, perché c'è stato, appunto, abbiamo detto, poi rischiamo anche di ripeterci, alcune verità su Genova sono semplicemente oggettive a 3 anni di distanza. La funzione di questa trasmissione è di raccogliere, di ricominciare in qualche modo, di rilanciare anche l'appuntamento del 20 luglio e di rilanciare soprattutto l'attenzione su questi 26, su questi primi 26 manifestanti che si ritrovano in sede di giudizio, perché non vorremmo assolutamente che loro in qualche modo vadano a fare da capo espiatorio per tutto quello che è successo in quei 3 giorni. giorni a Genova.
E ricordiamo che questi 26 non solo rischiano di pagare, ma in gran parte hanno già cominciato a pagare. Ricordiamo che ci sono stati casi di già carcerazioni lunghe, fino a 5 mesi per alcuni degli indagati, e vari provvedimenti.
Anche di più, perché Jimmy, lui di Palermo, mi sembra si è fatto quasi 8 mesi.
Esatto, e a vario titolo ci sono stati altri provvedimenti restrittivi, da arresti domiciliari a firme, quindi in qualche maniera hanno già... Questi 26 hanno già cominciato a pagare. E ricordiamo anche che oltre a questi 26, in questi famosi video a disposizione della polizia, pare che le persone identificabili, identificate, siano varie centinaia, e quindi diciamo le persone che dovrebbero essere sul chi va là sono tante, ma in qualche maniera sono 300.000 dal nostro punto di vista.
Visto che questa canzone va a parlare in qualche modo di un coltello tascabile, poi non conosco molto bene l'inglese, noi siamo ancora preoccupati a 3 anni di distanza della condizione di salute di Nucera, che fu accoltellato all'interno della scuola Diaz,
quello che lui dice,
da un fantomatico manifestante che, dopo essere stato bloccato, neanche fosse Fantomas o Diabolic, è riuscito a sfuggire alle maglie delle forze dell'ordine. Un accoltellamento che inizialmente è stato dai rilevamenti era così all'addome, poi dietro la schiena, neanche avesse incontrato Zorro all'interno della scuola Diaz. Chissà se Nucera si è ripreso da quello shock. Questa è l'ennesima farsa che c'è stata a Genova, in qualche modo, per andare a giustificare quella famosissima irruzione della scuola Diaz, da una sassaiola che pare sia stata un lancio di una bottiglia a un fantomatico Zorro che si aggirava all'interno della scuola Diaz. Così dedichiamo questa canzone a lui e riprendiamo anche il filo della trasmissione.
E quindi 87.9, sempre Onda Rossa, questa era PJ Harvey, e alle 12.52 minuti primi, quando mancano ormai 10 minuti alla fine di questa trasmissione, andiamo a parlare di questo ultimo argomento, diciamo così, che è quello che un po' prima abbiamo accennato, che è il gruppo di supporto che sta aiutando il Genova Legal Forum a smontare questo video fatto dal... il diligente vigile urbano, detto pizzardone a Roma, Corda. Quindi si è costituito questo gruppo di supporto che sta vagliando tutte le cassette, tutto il materiale video, cartaceo, fotografico che è arrivato al Genova Legal Forum. Quindi due gli appelli che vogliamo lanciare quest'oggi da questa radio. Uno era, come dicevamo prima, chiunque ancora non avesse dato il proprio materiale video, cartaceo, audio, fotografico e quant'altro al Genova Legal Forum, è il momento di farlo.
Anche chi c'era fisicamente, per esempio all'interno della scuola Pascoli, parlavamo prima appunto di come costituirsi parte civile in questo processo.
E trovate tutte le informazioni su, appunto, diciamo prima, su Indimedia, italy.indimedia.org. Invece alla pagina italy.indimedia.org/controinchiesta troverete tutte le indicazioni invece per donare economicamente dei soldi a questo gruppo di supporto, poiché il lavoro da fare in questi mesi è tantissimo, persone che hanno lasciato il proprio lavoro per trasferirsi a Genova e vagliare tutto il materiale e supportare questi, gli avvocati che in questi anni comunque alla fine hanno portato avanti un lavoro e in questo momento invece hanno molto bisogno di supporti, quindi troverete le indicazioni che vi dico anch'io. Bisogna fare un conto, una donazione presso una banca, il conto di banca è intestato a Don Antonio Balletto, la banca è la Carige, la sede centrale, il numero di conto è il 6135980, codice ABI 06175, il codice CAB 01400. Poi trovate per anche sempre sul sito di Controinchiesta le coordinate internazionali, se ci fosse qualcuno di voi che può fare donazioni da fuori d'Italia.
Una precisazione importante: se volete fare questo versamento è importante precisare la causale, bisogna precisare nel versamento che la causale è per il gruppo di supporto legale del Genoa Legal Forum. È importante segnarsi questi dati, anche perché non tutti forse in questi giorni hanno a disposizione un computer. Con questo sole speriamo che molti di voi siano andati al mare e ci ascoltino da luoghi un po' più simpatici di questa giungla di cemento, insomma.
Continueremo comunque la trasmissione la settimana prossima, che dovrebbe essere sabato 3 luglio, l'orario sempre lo stesso, dalle 11.30, sperando di essere puntuali, ma visto che io non ci sarò sicuramente voi sarete puntuali, fino all'una, e andremo a parlare la settimana prossima proprio del processo ai 26 manifestanti, quindi andando a vedere quali sono i capi di imputazione, questa storia del video, eccetera, eccetera, a che punto siamo, visto che il 9 luglio inizierà il controesame da parte dei manifestanti sul video di Corda. E volevamo concludere con ricordando anche questa storia di Evian, lì c'è un altro processo in corso, tratta sempre di un G8.
Solo un flash saltando da un G8 all'altro. Ricordiamo che lunedì infatti inizia il processo contro i manifestanti per i fatti del G8 di Evian del 2003. Circa un anno fa infatti ci furono manifestazioni anche importanti contro il summit del G8 che si svolse a Evian, e queste manifestazioni si svolsero per la maggior parte in Svizzera e non in Francia, proprio per la difficoltà a raggiungere Evian. Durante queste manifestazioni ci furono delle violenze e proprio lunedì inizierà uno dei processi. Forse qualcuno ricorderà che ci fu un blocco stradale operato sull'autostrada tra Ginevra e Losanna, ci fu un blocco in cui due persone si appesero a una corda ai due lati dell'autostrada su un ponte, la polizia tagliò questa corda e una dei due manifestanti cadde da 20 metri facendosi molto male e sopravvivendo per miracolo, possiamo dire. Oggi, a un anno e qualcosa di distanza, chi è sotto processo sono i manifestanti e non la polizia, quindi in qualche maniera in un caso di violenza gratuita e deliberata alla fine è la vittima che è andata sotto processo. I manifestanti rischiano delle pene fino a 3 anni di carcere, e anche lì a Ginevra si sta cercando in qualche maniera di fare un'operazione simile a quella di Genova, cioè costruire una dimensione politica intorno a un processo che rischia di diventare un processo contro i manifestanti e contro forse qualche singolo poliziotto, senza in qualche maniera individuare la catena di comando che si mosse e come sempre si muove per questioni di ordine pubblico durante queste grandi manifestazioni. Quindi ricordiamo gli appuntamenti: lunedì ci sarà, si aprirà il processo contro i manifestanti, ci saranno anche avvocati coinvolti nei fatti di Genova proprio per la recente creazione di questo coordinamento a livello europeo contro la repressione poliziesca.
E chiudiamo anche con un'altra informazione, visto che è arrivata da poco, da circa un'ora, la concessione degli arresti domiciliari ad Orlando, un compagno dell'Orso che si è fatto ben 3 mesi di carcerazione preventiva. Rimane soltanto Federico dentro San Vittore e speriamo che anche Federico possa uscire al più presto, visto che parlavamo di processi e di carcerazione preventiva, questa è finalmente una buona notizia.
Ok, noi quindi chiudiamo qui quando sono le 12:58 minuti primi, ricordando che continueremo comunque a parlare di Genova da qua sicuramente al 20 luglio, terzo anno di anniversario della morte e dell'uccisione di Carlo Giuliani, in cui quest'anno insomma ci riandremo a Genova come ormai tutti gli anni. Quest'anno ci sembra anche molto più importante recarci.
Ogni anno c'è un motivo più importante. Dalla parte è anche un po' inquietante, se vai a vedere, perché chissà l'anno prossimo cosa ci aspetterà a Genova.
E comunque invitiamo una volta ancora ad andare a cercare riferimenti e dettagli sul sito di Indimedia, italy.indimedia.org, in cui un po' tutte queste informazioni che abbiamo dato sono più dettagliate, più organizzate.
Buona weekend,
e noi a tutti.
Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.